/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di 100 anni di Questa Unione, programma ideato e prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca. Cari amici, bentrovati all'ascolto anche oggi di questa trasmissione 100 anni di Questa Unione, insieme a me, Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Oggi vi parleremo di Braille. Come sapete, ogni anno il 21 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Braille e la celebriamo anche noi con una trasmissione monotematica. Avremo vari ospiti, i quali ci parleranno del Braille in tutte le sue sfaccettature. Ma prima di andare oltre, voglio ricordarvi che potete sempre interloquire con noi inviando un messaggio WhatsApp audio al numero 371-338-3031. Ma adesso iniziamo ad ascoltare ciò che ci dicono i nostri ospiti e cedo la parola a Fabiana Sant'Angelo.
Cari amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento. Nel corso di questa puntata parleremo di Braille e dei suoi mille volti che vanno dal gioco al mondo del lavoro. Abbiamo scelto di affrontare questo importante argomento perché il 21 febbraio prossimo ricorrerà la Giornata Nazionale del Braille, che è una celebrazione istituita in Italia nel 2007 con legge 126. Bene, molti di voi si chiederanno perché celebrare questo anniversario. Beh, è presto detto, perché le istituzioni hanno deciso di riconoscere questa iniziativa come un momento fondamentale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti sicuramente delle persone non vedenti, ma dall'altra parte proprio rispetto al codice stesso, poiché questa iniziativa celebrativa particolare tra l'altro cade anche in coincidenza alla Giornata Mondiale della Difesa dell'Identità Linguistica promossa dall'UNESCO. E quindi, insomma, da qui si sottolinea a maggior ragione il valore comunicativo di questo codice, che può essere declinato in centinaia di lingue e dialetti diversi pensate in tutto il mondo. Come alcuni di voi sapranno e altri avranno sicuramente modo di approfondire, questa invenzione nata dall'ingegno di un giovanissimo Louis Braille, pensate soltanto sedicenne, nella Francia della prima metà dell'Ottocento, consente a milioni di persone non vedenti e ipovedenti in tutto il mondo di accedere al sapere nelle più svariate forme. Il Braille non rappresenta soltanto le lettere dell'alfabeto, i numeri, la musica, e scopriremo bene come. C'è di più, fra l'altro. Nel 2018 l'ONU, con una risoluzione dell'Assemblea Generale, ha riconosciuto l'uso del linguaggio scritto come essenziale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Da questo assunto, soltanto un anno fa, nel 2020, si è deciso di istituire la Giornata Mondiale del Braille, che si celebrerà ogni 4 gennaio in coincidenza del giorno della nascita del suo omonimo inventore. Allora amici, dopo questa premessa di natura un po' più storica, non ci resta quindi che raccontarvi alcuni esempi di vita concreta, però, in cui il Braille è il principale ingrediente. Presento subito gli ospiti di questa puntata. Abbiamo con noi in linea Antonio La Saponara, che è un giovane studente non vedente e ama moltissimo approfondire lo studio. Antonio, parlaci un po' di te. Quale scuola stai frequentando ora e quanti anni avevi quando hai imparato per la prima volta il Braille?
Io adesso frequento la prima media e quando ho imparato il Braille avevo più o meno 4-5 anni.
Come l'hai imparato?
Una mattina ero all'asilo ed è arrivata una ragazza di nome Carmen assieme ad un'altra ragazza. Avevano portato dei fogli con attaccate due figure sopra, una bambina e un cane, e c'era una linea e tutti noi, io e anche i miei compagni, dovevamo tracciare con i puntini la ragazza fino al cane su quella linea con il punteruolo.
Ok, ok. Quindi in questo modo hai iniziato a imparare come si usa il punteruolo?
Sì, in questo modo.
Ok. E poi come hai imparato le lettere? Come ha funzionato? C'è stato un modo particolare in cui te le hanno insegnate?
A inizio delle elementari facevo con la tavoletta.
Sì.
E poi arrivo in seconda elementare, mi fanno imparare ad utilizzare una macchina da scrivere chiamata dattilo Braille, e con questa mi inizio già ad abituare, cioè mi inizio a trovare meglio. Arrivo in quarta elementare, iniziano a far capire come si utilizza il computer. Alcune volte sono andato a Cava dei Tirreni e là c'era un ragazzo chiamato Luca che mi ha insegnato ad utilizzare il computer.
Ma tu quindi lo leggi ancora il Braille o preferisci altri strumenti? Lo scrivi ogni tanto?
Io adesso lo leggo ancora il Braille, cioè mi oriento.
A scuola com'è stato questo periodo della pandemia?
Qualche piccola difficoltà, però mi sono adattato subito.
Cos'è che ti piace di più studiare a scuola?
Tutto.
Cosa ti piacerebbe studiare ora che diventi più grande?
Beh, sinceramente non sto ancora pensando, per adesso penso alla vita di adesso.
Grazie davvero Antonio, soprattutto per la tua massima saggia conclusiva in cui esorti un po' tutti a vivere il momento presente, che spesso magari, come dire, dimentichiamo di fare, sempre proiettati in avanti, e questa invece è una cosa fondamentale che dovremmo ricordare tutti. Amici, allora proseguiamo questo viaggio nelle esperienze di vita del codice Braille e introduciamo adesso invece Fernando Russo, che è il maestro, scusate, Fernando Russo, che è un pianista non vedente e ha appunto abbracciato la sua passione per la musica grazie anche al codice Braille.
Bene. Il Braille rappresenta per me comunque sempre il filo conduttore, direi in termini musicali proprio il leitmotiv, che mi consente di realizzare quanto programmato. Ora, applicato in musica, esso presenta numerosi vantaggi per certi versi, ma per altri versi anche dei piccoli nei, che però non ostacolano, direi, il percorso da compiere. Allora, in che termini? L'artista, lo studente e il docente vedente, quando si imbatte in una composizione musicale, cosa fa? Se la studia, l'analizza e poi la esegue. La esegue leggendola contemporaneamente. Quindi gli occhi servono per leggere la partitura e le altre parti del corpo deputate all'esecuzione sono attivate. Ciò non è così per il non vedente. Noi non vedenti dobbiamo necessariamente memorizzare il brano da eseguire. Ora, a conferma di quanto ho detto prima, voglio condividere con voi un particolare. Durante il concorso a cattedra per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori, praticamente c'erano delle prove pratiche da svolgere, una delle quali consisteva nell'esecuzione a prima vista del brano proposto dalla commissione esaminatrice. Io non l'ho potuto fare. Ciò ha comportato, di conseguenza, la penalizzazione di un voto nella media finale. Doveva avere 20 ventesimi, voto 19 ventesimi, ecco. Parliamo invece dei vantaggi. I vantaggi sono veramente numerosi. Innanzitutto perché viene sviluppata la memoria continuamente esercitata. E poi io ne ho beneficiato in termini di dignità e di soddisfazioni. E con me anche i ragazzi che mi hanno seguito in termini di informazione e di esperienza. Perché? Loro hanno capito, infatti, che potevo impartire lezioni, potevo seguire il loro percorso, potevo valutarli, come facevano gli altri professori, utilizzando proprio il Braille, perché loro avevano il libro di testo, no? In adozione, che era stato convertito in Braille per me. Proprio il momento più importante è stato durante le lezioni di insieme, di musica di insieme. Durante le lezioni di musica di insieme, i ragazzi più timidi, è vero, si sono autoincoraggiati, hanno acquistato più autostima proprio basandosi sulla mia condizione, richiamata in quel momento dal Braille, perché io leggevo la partitura e seguivo la loro esecuzione. Da ciò praticamente hanno veramente dedotto, hanno assaporato il succo, direi, di quel sacrosanto e attvalorico concetto che è l'inclusione.
Grazie Fernando per la tua esperienza artistica nell'ambito. E adesso invece introduciamo un'altra nostra amica, che è Antonietta Lacovara. Antonietta ha imparato il Braille già grandicella, aveva più o meno 20 anni, e ci spiegherà come questo importante strumento le è molto tornato utile nel lavoro.
Io sono di Accettura, provincia di Matera. Grazie al corso che feci per centralinisti ho imparato anche il Braille, anche se quando lo imparai avevo un minimo di visus e lo sfruttavo al massimo, leggevo addirittura il Braille con quel poco di vista che avevo, però poi quando è arrivato il buio ho dovuto prendere in mano la situazione e impararlo a leggere per bene con le mani. Sì. E grazie a Dio mi è stato molto utile, altrimenti non avrei potuto lavorare o avrei lavorato con molta difficoltà. E quindi prendevo appunti col Braille, ma grazie a Dio la vita lavorativa è finita e siamo in pensione, ma anche qui mi serve. Oddio, sì. Io il Braille non lo leggo come chi ha fatto le elementari, l'ha imparato da bambina, lo leggo come una di prima e di seconda, però è molto rilassante leggerlo.
Ora vi raccontiamo invece come il Braille possa diventare protagonista nella vita di persone che non necessariamente sono non vedenti e sono mosse in realtà poi da passioni di varia natura. E qui con noi in linea Giuseppe Rossini, un informatico che nella vita è anche traduttore Braille e tecnico degli ausili. Giuseppe, come è scoccato questo amore a prima vista per il Braille?
È scoccato nel lontano 99 all'incirca, quando studiavo all'università e dovevo fare il servizio militare, ho fatto la domanda di obiezione di coscienza e lì si è presentata l'opportunità di poter prestare servizio presso l'Unione Italiana Ciechi, presso il Consiglio Regionale della Puglia. E di là ho conosciuto un ambiente completamente nuovo che non avevo mai visto, conosciuto, affrontato in vita mia, quindi ho avuto a che fare con persone che avevano difficoltà visive, sia che fossero ciechi sia che fossero ipovedenti. E la passione per l'informatica, questo mondo nuovo, è stata un'attrazione, un amore fatale forse. E ho cominciato a frequentare, a conoscere le tecnologie da loro utilizzate, quindi mi sono avvicinato a quelli che erano le sintesi vocali, gli screen reader, le apparecchiature per la lettura dei testi stampati, fino ad arrivare anche alla conoscenza dei display Braille o delle stampanti Braille. E quindi per forza di cose ho dovuto quasi imparare il Braille in maniera autodidatta, mi sono messo lì col dispositivo collegato al computer e piano piano ho incominciato a studiare il Braille, a comprendere il codice e a dedicarmi ai software proprio nello specifico, anche per quanto riguarda le trascrizioni. Poi di là questa passione mi ha portato anche l'opportunità lavorativa, perché l'Unione Italiana Ciechi, visto la mia buona volontà, il mio impegno, la mia passione nella cosa, mi ha proposto anche di lavorare per loro e sono diventato responsabile del centro tiflotecnico di Bari e della parte nord della Puglia e anche della Basilicata.
Wow, fantastico.
Sì, e poi c'è stata l'occasione anche di conoscere il territorio, quindi la Basilicata, Potenza, Matera, sono venuto lì, mi sono presentato e di qua è iniziata una collaborazione, per cui è diventato presto subito un lavoro che faccio da 20 anni ormai, da 21 anni per esattezza. Nel frattempo mi sono anche laureato, ho preparato una tesi sull'accessibilità internet, quindi per la navigazione in internet e disabili della vista, quindi è stato un amore che non è mai finito e lo faccio con passione, forse l'unica cosa che mi porta avanti è proprio la passione. Alla disabilità visiva poi ho aggiunto anche la pluriminorazione e quindi mi occupo anche di persone che oltre difficoltà visive hanno anche altre minorazioni, quindi minorazioni cognitive, difficoltà di apprendimento o problemi motori.
Quindi si è aperto praticamente un mondo.
Un mondo completamente nuovo, sì. E mi occupo anche di trascrizioni di testi qui dell'azienda dove lavoro e di attrezzature speciali, quindi di ausili in genere.
Quindi puoi dire per la tua esperienza proprio personale che il Braille non è tramontato e non tramonterà?
Assolutamente no, anzi il Braille è fondamentale, secondo me è come non insegnare a un vedente a non usare la penna. Cioè, imparare a scrivere e a leggere
certo.
con la penna è la stessa cosa che deve fare un cieco assoluto con il Braille.
È la base,
perché leggere un testo con le dita è l'equivalente di leggere un libro per noi con gli occhi. E si viaggia con la fantasia. Farselo leggere da un'altra persona, narrare da un'altra persona, non è detto che sia la stessa cosa. La memoria tattile è superiore alla memoria uditiva. Quindi tutto ciò che noi tocchiamo con le dita ci rimarrà molto più impresso rispetto a quello che noi ascoltiamo. Ma poi anche i non vedenti stessi ve lo diranno, si legge con tutte e due le mani, non si legge con un dito o con due dita, si legge con le mani perché il non vedente ha bisogno di esplorare il foglio, lo deve toccare, ha questo bisogno di questo contatto fisico che è necessario, è fondamentale, un po' come fondamentale anche per noi vedere il testo che leggiamo.
Bene cari amici, noi ci auguriamo di avervi incuriosito ancora di più rispetto al Braille e alle sue varie forme e adesso tireremo un po', come dire, le somme degli ultimi anni di attività dell'associazione proprio rispetto a tutte le iniziative che hanno ruotato attorno al Braille e lo facciamo con Maria Boncristiano che, come sapete, è la presidente regionale dell'UIC Basilicata.
Come avete potuto ascoltare sin qui, tutti ritengono che il Braille sia una sorta di amico fedele che ogni giorno li aiuta ad essere autonomi e liberi di andare oltre il limite. Il Braille è un alfabeto fatto di puntini, non è solo patrimonio di chi non vede, ma di tutti, poiché nella sua logica di costruzione di specolarità, si scrive infatti da destra verso sinistra, racchiude in sé le principali regole della geometria. La lettera Braille è racchiusa infatti nello spazio di un rettangolino, equivalente all'area che il polpastrello riesce a toccare e a leggere. Nel rettangolino, chiamato cella Braille, è possibile fare al massimo 6 puntini, disposti su 2 colonne di 3 puntini ciascuna. A seconda del numero dei puntini e della loro disposizione, si possono scrivere lettere, numeri, segni di punteggiatura, simboli di matematica e note musicali. Dunque è possibile affidare al Braille qualsiasi scritto in tantissime lingue, compresi il cinese. Proprio per non disperdere questo meraviglioso patrimonio di conoscenza, l'UIC di Basilicata da oltre 10 anni organizza laboratori nella scuola primaria e attraverso il gioco lo insegna a tutti i bambini. Ha ideato e creato anche diversi giochi oggetti, come ad esempio il libro da colorare con le lettere Braille, il Braille Box, che è una piccola base di legno con 6 fori contenenti 6 biglie per imparare a comporre le lettere, e ancora le tovagliette da colazione con il gioco dell'oca sul Braille, e così via. Nel 2018 poi, grazie alla penna della giornalista Fabiana Sant'Angelo, è stato pubblicato il racconto, ambientato in Basilicata, dal titolo Philippe Louis Braille, edito dalla casa editrice Erickson. Un linguaggio semplice ed accattivante e delle belle illustrazioni di Pasquale Palese raccontano dell'incontro casuale tra Filippo e Louis Braille. Una storia che si legge tutta d'un fiato e che parla di bambini ai bambini, ma parla anche agli educatori e ai genitori. una storia che invita a scoprire, ad osare e a credere nei propri sogni e ci fa riflettere sul mondo di opportunità che si nasconde dietro un qualunque problema o difficoltà. Chi fosse interessato al libro o ai giochi può far riferimento alle sezioni WC di Potenza e Matera. In conclusione, invitiamo tutti i radioascoltatori a partecipare alla 14ª giornata nazionale del Braille, che quest'anno si svolgerà sulla piattaforma Zoom il 20 febbraio a partire dalle ore 15. Trascorreremo un pomeriggio insieme, nel quale si alterneranno tanti interventi di docenti universitari ed esperti di settore, che illustreranno il valore del Braille in tutte le sue declinazioni, dai primi rudimenti alla musica all'informatica. Il webinar è organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Insegnanti. Il programma e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito www.uicbasilicata.it.
Cari amici, noi vi ringraziamo di essere stati all'ascolto anche oggi di questa trasmissione e non possiamo fare altro che invitarvi a seguirci anche la prossima settimana. Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.